giardino di Albert.
Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. In questa puntata vi porto a Cadro e più precisamente all'ideatorio. L'ideatorio, molti di voi lo sapranno, è il centro dell'Università della Svizzera Italiana dedicato alla promozione della cultura scientifica. Io vivo a Cadro, quartiere di Lugano, ho questa fortuna, e devo dire che l'ideatorio è davvero un luogo molto frequentato, perché propone esposizioni, offre laboratori, corsi e attività per scuole, famiglie, adulti, c'è un planetario e tutto sempre con l'obiettivo di stimolare la curiosità. I miei figli sono frequentatori assidui dell'ideatorio e io ci sono stata un bel po' di volte anche in passato con il giardino di Albert televisivo. Ho voluto tornarci di recente perché... vediamo se lo capite dal brano in sottofondo. Beh dai, è abbastanza evocativo, no? Da qualche mese l'ideatorio propone Robot, dagli automi all'intelligenza artificiale, un'esposizione che ho deciso di visitare e condividere con voi. E proprio davanti all'ingresso dell'esposizione c'è una sbarra molto simile a quelle che si trovano sui vecchi passaggi a livello. Accanto c'è un cartello che riporta una domanda: sei un robot o sei un essere umano? Clicca sul tasto che ti corrisponde. Prima di premere uno dei due tasti incontro Janos Kont, mediatore scientifico dell'ideatorio.
Facciamola facile, non siamo robot, ma la domanda è vera: da cosa lo capiremmo? Se una macchina molto sofisticata come quelle che si fanno oggi è un robot o no, perché un oggetto antropomorfo è individuabile ancora, ma pensiamo a un chatbot che ci dà risposte perfettamente credibili e a volte ci viene da chiederci: ma c'è qualcuno dall'altra parte oppure no?
Ecco, hai già mostrato, hai già guidato un sacco di scolaresche all'interno di questa mostra, di questa esposizione. Beh, quando arrivi qua e chiedi ai bambini e alle bambine se è un robot, come reagiscono?
Chiaramente si sollevano: no, non sei un robot. Allora la butto su di me: ma io sono un robot e da cosa potreste dirlo? E qui escono le cose interessanti, perché i bimbi hanno delle idee molto interessanti. Per esempio salta fuori presto che sono le emozioni a fare la differenza. Al momento il robot, si sa, non prova emozioni, magari non con un bimbo ma con un adulto, si può buttare la domanda: e in futuro?
Allora, questa esposizione è per esseri umani dai 6 ai 99 anni. Io sono un essere umano, diciamo, di mezzo, 50 anni. Pigio?
Sì.
Pigio. Allora, io non sono un robot. Ah, si alza la sbarra.
Quindi benvenuta.
Ah, grazie.
Entriamo.
I contenuti dell'esposizione dedicati alla robotica sono stati realizzati dall'Espace des Inventions di Losanna. L'idea è quella di guidare il visitatore alla comprensione di cosa sia e come sia fatto un robot. Ovviamente non esiste una definizione unica e precisa, ma quello che di sicuro si può dire è che un robot rileva l'ambiente, analizza le informazioni e agisce di conseguenza. La prima parte dell'esposizione Robot, dagli automi all'intelligenza artificiale è dedicato proprio a questo aspetto.
Qua per esempio si vedono alcune immagini, no, di possibili robot, e la domanda è: quale di questi è assimilabile a un robot e quale invece non ha le caratteristiche giuste? Per esempio c'è una bussola. La bussola sicuramente rileva qualcosa, ma non ha un'elaborazione poi dell'informazione. E poi...
c'è il famoso Roomba tra le...
Sì, c'è il Roomba, esatto.
Roomba che conosciamo tutti, l'aspirapolvere robot.
Sì, ha una capacità di analisi in qualche modo delle informazioni, ma è molto limitato. Però è assimilabile a un robot, perché di fatto fa tutte e tre le cose. Rileva, analizza e poi agisce.
Ok, adesso dove mi porti?
La parte che a me piace di più, anche proprio per innescare una discussione, un dibattito, è questo tavolo luminoso. Mm-hmm. Che ha tre colori. Colore blu è dedicato alle cose che fanno i robot e sono, diciamo, una loro esclusiva. Poi una parte gialla, cose esclusive o comunque riservate agli umani, e una parte in mezzo di fusione, blu e giallo, quindi una parte verde, cose da robot ma anche da umani, che sono le più interessanti. Quindi qua si gioca, devo prendere
delle tessere.
prendiamo qualcuna a caso per dire manipolare sì, è una cosa da robot, manipoliamo anche noi con strumenti diversi da quelli di un robot, ma non crea particolari problemi. Lo
Lo
mettiamo
mettiamo in mezzo
nel
tra robot
mezzo,
e
nel
umani.
verde, esatto, robot e umani. Questa mi piace di più.
Decidere,
Decidere,
urca.
prendere decisioni, esatto. Allora, questo è interessante perché noi abbiamo una capacità di decisione, chiaro, ormai anche i robot. È chiaro che non seguiamo lo stesso processo, e questo è importante, però se per esempio pensiamo a un'auto che ha una guida autonoma, classico esempio, una capacità di decisione deve essere data a quel robot, a quella macchina.
E qui la mettiamo
E
quindi tra
quindi
robot e
la
umani.
mettiamo entrambi. Andiamo sul futuristico, ne prendo
E qua mi viene
due.
in mente ChatGPT.
Allora, partiamo dalla più semplice, che è riprodursi. Allora, riprodursi, chiaro, è una cosa umana. Al momento un robot che crea un altro robot in totale autonomia non esiste. E la domanda potrebbe essere: lo vogliamo? Se potessimo avere robot che si riproducono e che prendono decisioni, quanti film abbiamo visto dove
Esatto,
finiva
di
male?
fantascienza, esatto, che finivano molto
Esatto,
male.
esatto.
Però consolare.
Consolare è molto interessante e molto attuale, perché noi consoliamo, ma può farlo un robot, può farlo, estendiamo, non un robot, ma un'intelligenza artificiale. Si sta vedendo sempre di più la tendenza a usare questi chatbot come degli interlocutori veri e propri, come potessero sostituire una presenza umana. Consolare è il tipico esempio dove scatta la nostra domanda: ma che desideri abbiamo? Dovrebbe essere riservato agli umani o vogliamo potenziare e sviluppare la capacità che già mettiamo in atto di interagire come fosse un essere umano con un'intelligenza artificiale? E qui le risposte sono le più diverse.
Immagino che quelle di bambini a volte siano anche molto fantasiose e molto interessanti.
Sì, e sono anche importanti quelle degli adulti. Gli adulti o si accendono o già borbottano e vedi che sono scomodi, che è una cosa interessante.
Il lavoro del mediatore scientifico, in questo caso Janusz Kont, e l'obiettivo di questa esposizione in fondo è proprio questo: offrire alle visitatrici e ai visitatori gli strumenti per porsi le domande, per riflettere, per immaginare. Paolo Rossetti è ingegnere, docente della Facoltà di Scienze Informatiche all'USI e collaboratore dell'ideatorio. Paolo Rossetti, con Janusz Kont abbiamo scoperto una carta, la carta della consolazione. Gli esseri umani, beh, sì, possono consolare. E i robot? E se pensiamo all'intelligenza artificiale?
Penso che più che altro sia il fatto che gli uomini tendano ad antropomorfizzare la tecnologia, e questo è un po' quello che avviene, nel senso che gli uomini, cioè, da sempre, anche i primi esperimenti con Elisa, che era uno dei primissimi chatbot degli anni, fine anni 60-70, e si è subito notato che le persone tendono a raccontare di sé. Quello che chiamiamo adesso chatbot, intelligenza artificiale, non sono altro che degli strumenti che predicono la parola successiva e quindi cercano in qualche modo di aiutare a compilare dei contenuti. Quindi le persone che ricevono delle risposte che reputano sensate o in linea con quello che vorrebbero sentirsi dire, probabilmente ne restano consolate in qualche modo.
Quindi procediamo, allora qua.
C'è un gioco stile Indovina chi, dove si sceglie un robot di quelli che si sono mostrati e così si impara un po' a notare le caratteristiche.
Questi sono robot in realtà che esistono.
Sono tutti esistenti, sono robot che, per esempio, il Timio, che è un piccolo robot didattico, usiamo e facciamo anche utilizzare. I robot già più famosi come il cane Spot o un altro umanoide Atlas, questo già ormai è interessantissimo e già superato. Quindi l'evoluzione della robotica galoppa.
Superato nel senso di quanti anni fa più o meno, per qualche.
Atlas è stato mandato in pensione 2 o 3 anni fa, credo, dopo, esatto, una decina d'anni di sviluppo, e ora ce n'è un altro che è il suo successore, che fa dei movimenti incredibili. Io l'ho visto fare un flip d'acrobata con una fluidità pazzesca.
Ma questo paro invece?
Ecco, poi ci sono robot che hanno tutto un altro utilizzo, sono pensati per esempio come compagnia. Qui torniamo un po' al consolare, ma questo è un robot, pare una foca, le sembianze di una foca, sembra un peluche, ed è anche stato usato nelle sperimentazioni nelle case di cura, case per anziani, come compagno.
Paro è un robot interattivo terapeutico che è stato sviluppato a Tokyo dal giapponese Takanori Shibata. È una piccola foca bianca, intelligente e autonoma, che è dotata di due processori, tre microfoni, 12 sensori tattili che coprono la sua pelliccia, baffi sensibili al tocco e un sistema di motori che muovono le zampette e il corpo. Altri sensori, uditivi, di temperatura, luce e postura, consentono a Paro di percepire le persone e l'ambiente circostante e di fornire risposte agli stimoli. Paro viene utilizzato per curare pazienti affetti da demenza che hanno difficoltà a comunicare con i propri cari e con chi si prende cura di loro. Pensate che è già sul mercato dal 2003. Ti seguo. Ah, Paro, eccolo qua.
Paro.
Quindi c'è proprio un cartello, diciamo, in una parte della mostra.
Esatto, viene proposto questo peluche robotico che fa cose e reagisce a chi lo usa come compagno per un'anziana o un anziano. Poi chiediamo di la tua.
Cioè, sì. Saresti favorevole o saresti contrario? Fate mettere degli sticker, pallini. Esatto. E in realtà sembra che la maggior parte sia favorevole a Paro.
Al momento c'è una netta maggioranza di favorevoli.
E quindi... se giro però la testa, dall'altra parte, dopo Paro, avete messo l'intelligenza artificiale, esatto. La questione che ponete è selezione del personale.
Esatto.
Questione attualissima.
La domanda è, ma qual è il limite che noi vogliamo dare a queste tecnologie? Per esempio, vogliamo automatizzare un processo di selezione di candidati che risparmierà risorse e tempo? Ma a fronte di cosa? Chiaramente noi non abbiamo una posizione da dichiarare, perché l'interessante è raccogliere cosa dice chi viene qua.
E qui appunto, al contrario di Paro, dove erano tutti favorevoli, qua la maggioranza è contraria.
Sì.
Quindi qua escono fuori anche un po' le paure che abbiamo nei confronti, no, di alcune tecnologie.
Esattamente, sì, è proprio quello che vogliamo in qualche modo stimolare, cioè non abbiamo delle risposte di tipo tecnico, no, da dover passare, ma... vorremmo che si innescasse una riflessione, perché sono temi che chiedono di non delegare troppo, perché altrimenti intanto la tecnologia va avanti, un uso arriva e se qualcuno non alza la mano e non dice aspettate un momento, allora le cose rischiano di sfuggire di mano.
E dato che porsi le domande in questo contesto è fondamentale, siamo sicuri che tutti noi sappiamo davvero cosa sia l'intelligenza artificiale? Paolo Rossetti, ingegnere, docente della Facoltà di Scienze Informatiche all'USI e collaboratore dell'Ideatorio.
L'intelligenza artificiale è una branca dell'informatica molto vasta che comprende la parte che viene chiamata machine learning, quindi la parte di apprendimento automatico legata all'utilizzo di queste tecnologie per scoprire dei pattern, dei percorsi, delle affinità che esistono nei dati, e questi ad esempio sono estremamente utili in medicina, nell'analisi delle radiografie ad esempio, oppure possono essere utilizzati in ambiti dove devo analizzare dei percorsi che magari per un uomo richiederebbero uno sforzo enorme e potrebbero essere difficili da realizzare, così come le calcolatrici sono ottime per fare i conti, questi strumenti sono altrettanto validi in tantissimi campi, e conoscere un po' di più di questa disciplina aiuta, secondo me, a capirla un po' di più e a capirne i limiti, capirne tutti i problemi.
Il concetto di intelligenza artificiale nasce nel 1950, quando un certo Alan Turing pubblica un articolo dal titolo Computing Machinery and Intelligence. In questo lavoro, il matematico inglese propone un criterio per determinare se una macchina può essere considerata intelligente, il cosiddetto test di Turing. L'intelligenza artificiale nasce ufficialmente poi nel 1956, durante la conferenza di Dartmouth, quando un gruppo di ricercatori ipotizza per la prima volta che una macchina possa simulare l'intelligenza umana. Se prima del 1956 esistono idee, intuizioni e prototipi, dopo il 1956 nasce invece un vero campo di ricerca sull'intelligenza artificiale, con metodi, scuole di pensiero, finanziamenti, fallimenti e svolte tecnologiche che ne segnano l'evoluzione. Paolo Rossetti, un'esposizione come questa, quanto è importante per comprendere il mondo dei robot e il mondo dell'intelligenza artificiale?
È estremamente importante, in quanto io credo che attualmente il dialogo sia guidato da pochissime multinazionali che hanno interessi economici enormi, che stanno modificando, diciamo, stanno investendo in modo talmente significativo da essere quasi spaventose e preoccupanti nel loro potere, e una società li sta subendo, un po' come è successo per i social, in modo acritico, e si sente, secondo me, totalmente impotente. Cosa posso fare io di fronte a tutta questa innovazione che ogni giorno, settimana dopo settimana, ma giorno dopo giorno, continua a cambiare nelle sue possibilità? Ecco, ovvero uno spazio dove le persone possano farsi delle domande, vedere, chiedere e interrogarsi rispetto all'evoluzione della tecnologia che va veramente a velocità incredibile, è essenziale per poter iniziare a governare, ad avere un'opinione e ad esprimerla come società.
Torniamo all'ideatorio con Jano Skont. La nostra visita continua e ci fermiamo di fronte a un generatore di immagini. Entriamo nella questione dei deepfake. Beh, lo sapete meglio di me. Il termine deepfake nasce dalla fusione di deep learning e fake. E sono tutti quei contenuti multimediali generati o manipolati tramite tecniche di intelligenza artificiale per apparire autentici. Possono essere video, immagini o audio in cui il volto, la voce o i movimenti di una persona vengono alterati o completamente generati da zero per farle dire o fare cose che non hanno mai effettivamente detto o fatto. La creazione di deepfake si basa su modelli di apprendimento automatico estremamente potenti. Tra i più utilizzati ci sono le reti generative avversarie, architetture composte da due reti neurali che competono per produrre contenuti sintetici sempre più realistici. Alcune versioni più avanzate permettono addirittura il controllo minuzioso delle espressioni facciali e delle pose. E non solo. Alcune tecniche come gli autoencoder e i variational autoencoder consentono applicazioni di face swapping, cioè cambiare i volti nei video, con una fedeltà espressiva che non saprei se definire sorprendente o inquietante. Oggi gli strumenti che consentono anche ai non esperti di cimentarsi nella creazione di deepfake sono moltissimi. I nomi che hanno non lasciano spazio ai dubbi: Face Swap, Reface, Hey Cool, Hey Gen, Face Catcher. Insomma, mi gira la testa. Jano Skont, mediatore scientifico per l'ideatorio.
Ti mostro un'immagine, facciamo un video, no?
C'è un bottone, schiaccia chi ha generato questo video.
Esatto, ti propongo un video, una scena naturale, una cascatella, degli alberi, l'acqua, e non so, riconosceresti...
Secondo me è AI.
Perché?
Perché l'acqua scende malissimo dalla roccia, secondo me. E anche i riflessi, forse, dell'acqua sull'albero sono un po' innaturalini.
Ok.
Non lo so.
Forse...
Sbaglio?
Allora, no, non sbagli, cioè è proprio generato, quindi o è l'occhio clinico...
Beh, ho lavorato in tele, quindi un po' di occhio clinico, cioè, perché ho pensato o il regista non è molto bravo nel suo mestiere, oppure li hai.
La cosa interessante, qui era anche un po' telefonata,
sì, è un po' telefonata.
Chiaramente stiamo giocando su quello, però la cosa che a me piace di questo video che è generato, quindi in questo caso lo strumento era uno cinese, open source, ormai sono tanti servizi diversi che possono fare una cosa del genere, ma la cosa importante è che chi ha una conoscenza un po' del bosco sa che questa pianta non cresce in acqua.
Ah già, è vero, vedi, io neanche l'ho notata, no, certo.
Non ha radici nell'acqua e perciò quando me l'hanno fatto notare ho detto, beh, vedi, allora sapere le cose serve.
Beh, allora posso cliccare,
certo.
Chi ha generato questa fotografia, vediamo un po'. Allora, qua vediamo tutta una serie di auto, una sopra l'altra, come se ci fosse stato un terremoto.
C'è un signore con un cane. Esatto. Sì, una scena che si fa fatica a credere, quindi o è davvero finta, generata,
sì,
oppure è davvero un disastro naturale. Qui non so che sentimento hai.
A me sembra anche questa un po' fake, ma non ti saprei dire però perché.
Qui conta molto la conoscenza, il tipo di persona che arriva, un bambino magari fa più fatica. Ma perché abbiamo scelto un'immagine un po' paradossale, questa è dell'alluvione di Valencia, quindi 2 anni fa, e la cosa interessante è che è una foto. E quando è uscita, è stata pubblicata, tanti che non avevano il contesto di riferimento hanno detto no, ma è finta. Solo perché è troppo assurda per essere credibile, ma in realtà è vera, a volte la realtà supera la fantasia.
E adesso ci avviciniamo alla fine, ma come sì. Si chiama?
Allora l'abbiamo chiamata con un gioco di parole, ormai vanno di moda, Maya, perché c'è l'IA finale che...
Ma Maya arriva sempre da Losanna?
Sì, in uso anche a Losanna un modello come questo, questa in realtà è la nostra, perché in fondo questi sono oggetti industriali, per cui chi vuole se lo compra. Noi l'abbiamo presa perché ci aiuta a sollevare domande, quindi non è il suo utilizzo naturale. Quando è stata creata questa azienda cinese, probabilmente ci si immaginava, non so, il soccorso, ma volendo può essere adattata per situazioni diverse. Un uso che viene molto bene è quello di esplorare ambienti pericolosi. L'accendo, questa cosa mi fa impazzire che i robot si accendono e si spengono, gli esseri viventi no. Però
Oddio, noi dormiamo, però sì, non ci
non
spegniamo.
ci spegniamo mai, questo è interessante. Allora, il suo tempo di accensione, ma noi la usiamo sempre in modalità comandata, proprio perché è vero che ha un'autonomia, che è un po' il tema, no, della robotica dotata di intelligenza artificiale, dotare di autonomia qualcosa di meccanico, perché può essere utile. In fondo, la stessa parola robot viene no, dal servitore, è un po' la sua origine è un po' quella, e quindi per cosa può esserci utile.
Sì, lo so che voi lo sapete, ma io invece non lo sapevo e quindi vi riporto l'origine del termine robot. Janos l'ha accennato, il termine robot si diffuse soprattutto a partire da un'opera teatrale, R.U.R., Russum's Universal Robots, opera scritta da un drammaturgo ceco, tale Karel Čapek. Rur racconta, la faccio breve e molto semplice, la storia di uno scienziato che riesce ad inventare degli automi per svolgere lavoro di fabbrica pesante e ripetitivo al posto degli uomini. Gli automi finiscono poi per sviluppare una propria volontà di potenza, si emancipano moltiplicandosi senza controllo e infine rovesciano il rapporto servo-padrone. Era il 1920. La parola robot deriva dalla parola ceca, ma non solo ceca, robota, che indica il lavoro pesante e faticoso. E poi è stato allargato a quelle macchine progettate e programmate dall'uomo per muovere oggetti, eseguire lavori e compiti diversi. Con l'avanzamento della tecnologia, il concetto di robot si è evoluto, abbracciando non solo macchine fisiche, ma anche software e intelligenze artificiali. Questo ha ampliato il significato e l'applicazione del termine, portando a riflessioni sulla coesistenza tra umani e macchine intelligenti. E qui mi fermo, perché Maya è proprio questo, una macchina dotata di intelligenza artificiale. Maya è il cane creato dall'azienda cinese UNITREE. Utilizza intelligenza artificiale e sensori avanzati per navigare negli ambienti, seguire il suo proprietario ed eseguire vari compiti e ultimamente può, volendo, anche dialogare con gli esseri umani grazie all'integrazione con ChatGPT. Ah, Janos ci diceva che appunto Maya è un robot industriale e, oh, ho guardato, si può acquistare online per un prezzo che varia dai 2.500 ai 3.500 franchi. Eccola! Si alza. Ciao
Esatto.
Maya. Oh mamma mia. Dove vai? Beh, adesso tu la stai pilotando? Ah,
Esatto, noi
ok.
la comandiamo, potrebbe essere automatizzata ancora di più, ma noi vogliamo averne il controllo.
Sì.
Ora proviamo a farle fare qualcosa di simpatico. Qui è bella appunto una delle cose che viene fuori è la reazione nostra, che c'è diffidenza, simpatia
Sì.
mixate
Mi si
insieme.
chiamano.
Quindi ora un salutino.
Oh mamma mia, alza la zampetta.
Poi beh, può fare un po'
Lo
di.
stretching, un po' di yoga.
Esatto, si prepara alle acrobazie e facciamole fare un'acrobazia, dai.
No, caspita, sta anche in verticale.
Esatto, come fosse
No, ma
un'acrobata.
fantastico.
Questa posa che io adesso vedi che non sto comandando è interessante perché io metto da parte il telecomando. Le do fastidio.
Ok,
Allora,
dai
sapendo che non ha
fastidio.
emozioni non serberà rancore,
Sì.
però esatto, vediamo se davvero è autonoma, cioè qualcuno che le dà
Tipo la
fastidio.
tocchi mentre sta facendo la
Come la
verticale.
fa reagire? Sta su, ha un'autonomia proprio di equilibrio, però a livello di programmazione questa cosa è imprevedibile e quindi deve essere autonoma nel gestire l'equilibrio. È qui che serve l'intelligenza artificiale.
È qui che sorgono le domande, immagino.
Esatto,
Qual
sì.
è la domanda che ti arriva? La prima domanda.
Una domanda fondamentale è per cosa la usiamo? Chiaramente bambini o adulti le risposte sono diverse, però è interessante per esempio dire agli adulti che ci sono versioni modificate di questi. Questa è una base, è commerciale, chiunque la vuole può comprarla. Ci sono aziende che a partire da questo hanno messo o fucili sopra montati o lanciafiamme, però potrebbe avere un uso virtuoso che è la prevenzione incendi. Però poi un oggetto commerciale lo modifico con qualcosa di rischioso, lo rimetto in commercio, a quel punto in tanti possono permettersi un dispositivo che ha grandi capacità, ma che presenta grandi rischi. Come vogliamo regolarci? Che paletti vogliamo mettere o non ne mettiamo per nulla? Questo è anche interessante, nelle situazioni non ideali potrebbe non comportarsi come previsto. Autonomia, e quindi potrebbero succedere cose che non prevediamo. E questo è un po' il problema della tecnologia così avanzata. Non possiamo prevedere tutto subito. Dobbiamo capire fin dove la possiamo spingere a utilizzare o dove è meglio non rischiare nemmeno. Questo sul robot, ma potremmo fare il parallelo su chatbot e altro.
Sono passate circa 2 settimane da quando ho visitato l'esposizione Robot dagli automi all'intelligenza artificiale e in queste 2 settimane è successo di tutto. Sul palco dello Spring Festival Gala di Pechino, il programma televisivo che in Cina apre le festività del Capodanno cinese, davanti a centinaia di milioni di spettatori, robot umanoidi hanno ballato, simulato combattimenti di arti marziali, maneggiato bastoni e spade, rialzandosi da terra dopo cadute controllate e salti mortali. Una coreografia perfettamente sincronizzata, eseguita accanto a ballerini umani. Ed è di un paio di giorni fa la notizia che durante la Coppa del Mondo di Calcio del 2026 4 cani robot rafforzeranno la polizia messicana. L'amministrazione municipale di Guadalupe ha annunciato l'impiego di cani robot a supporto delle forze di polizia. Insomma, per tornare a quello che suggeriva Jano Scont, dobbiamo sempre chiederci che uso vogliamo fare dei robot. Paolo Rossetti, ingegnere, docente della Facoltà di Scienze Informatiche all'USI e collaboratore dell'Ideatorio.
L'impatto reale, tutti i soldi investiti in queste tecnologie avranno un ritorno se hanno un impatto sul mondo concreto, quindi sul mondo reale. Quindi i robot sono la frontiera sul quale questo investimento verrà messo a terra, nel senso che è lì dove si avrebbe l'impatto maggiore, cioè manca forza lavoro nella saldatura, manca forza lavoro in campagna, ma ci sono tantissimi tipi di lavori che non sono complessi da realizzare, la scelta dei frutti, la raccolta, cioè ce ne sono centinaia di mansioni che possono essere in qualche modo automatizzate, spesso non è stato possibile farlo per difficoltà oggettive della complessità del mondo reale, che è molto più complesso del mondo digitale e non segue sempre le regole, quindi il mondo analogico è molto più soggetto alla variabilità del mondo reale.
Saluto e ringrazio Paolo Rossetti e Jano Scont per averci non solo accompagnato durante tutta l'esposizione, ma anche per aver fatto quello che avevano promesso. Sono uscita dall'ideatorio con un sacco di domande sul rapporto tra uomo, robot e intelligenza artificiale. Quest'oggi non vi propongo la serie L'erbario racconta perché mi sono persa tra robot umanoidi, cani robot e chatbot e sono andata un po' lunga, ma spero non noiosa. O se sono noiosa, voi scrivetemelo che aggiusto il tiro, eh. Ma nel frattempo, prima di salutarvi, ringrazio Lara Persia per l'assistenza tecnica e vi ricordo come sempre che siamo sul Play RSI e che il Play è un ottimo strumento per riascoltare le puntate che vi sono piaciute o recuperare quelle che avete perso. Beh, non mi resta che salutarvi. A presto!